Incontrati in un caffè su Hammerschmidt. Non ci vedevamo da 14 mesi. In quei 6 giorni erano cambiate molte cose. Non solo gli avevo pagato una stanza al motel, ma gli avevo anche ricaricato la tessera per utilizzare i mezzi pubblici, gli avevo dato i soldi per fare benzina, avevo setacciato le agenzie di collocamento per trovargli un lavoro e lo avevo persino accompagnato ai colloqui e a fare la spesa. La cosa lo metteva a disagio, e per molti versi metteva a disagio anche me. Ma aveva capito che non gli erano rimaste molte altre opzioni. Diventato un fantasma per la propria famiglia, la carriera di poliziotto solamente un ricordo, Ili ormai aveva speso quasi tutti i suoi risparmi, finendo a vivere in un ricovero per senza tetto, accontentandosi di una brandina, un cuscino e una coperta per conservare il poco denaro che gli era rimasto. Nessun altro sapeva quanto fosse finito in basso, né l'ex moglie, né i suoi figli, né i suoi colleghi di un tempo, perché Colm Ely era troppo orgoglioso, troppo sofferente per chiamarli. Io e lui eravamo diversi. Non eravamo mai stati veramente amici, e forse era anche per quello che mi aveva chiamato, ma tra di noi esisteva un legame. Lui sapeva che lo capivo. Cosa probabilmente ancora più importante, sapeva che non l'avrei giudicato. Avevamo entrambi perso le persone che amavamo, combattuto alcuni degli stessi demoni, cacciato nella stessa ombra e trovato negli uomini lo stesso male. Non avevo mai creduto nel fato o nel destino, e per molti versi non ci credo ancora. Ma da quando avevo conosciuto Ely, ero stato tentato di farlo. Molte volte avevamo preso strade diverse, ma prima o poi, in un modo o nell'altro, i sentieri che percorrevamo finivano per convergere. «Queste cosa sono?» domandò, osservando i fogli. «Offerte di lavoro in scadenza, vigilanza privata». Ely annuì e ne avvicinò un paio. Osservandolo, notai un taglio da rasatura su un lato del collo, alcune goccioline di sangue fresco poco sopra, una ferita non rimarginata. Ely ne era pieno, ma le più numerose erano meno evidenti. Aveva quasi 49 anni, anche se sembrava più vecchio. Era sovrappeso e senza fiato, il volto leggermente cadente, i lati degli occhi segnati da profonde rughe che si intrecciavano innumerevoli volte. Mentre leggeva, i capelli rossi gli ricadevano in avanti, sgocciolando sulla carta. Notai cosa era scritto sulla maglietta. «Ragazzacci in gita, Dublino 07». «Un viaggio da ricordare?» domandai. Sollevò lo sguardo. «Cosa?» indicai la stampa con un cenno. Abbassò gli occhi sulle parole che aveva sul petto, crepate e sbiadite da anni di lavatrici. «Già», disse, e sembrò vagare con la mente. «Un addio al celibato. Io ero il testimone dello sposo. Ho riportato un po' di ragazzi alla madre patria». Si interruppe l'accenno di un sorriso, ma solo per un istante. «Altri tempi». Riportò l'attenzione alle offerte di lavoro, chiaramente stanco di parlare del viaggio, del ritorno alla città in cui era nato e cresciuto. «Com'è andato il colloquio di oggi?» Una scrollata di spalle. «Chi lo sa?» «Cosa significa?» «Significa che ho guidato fino a Rotherhithe, mi sono seduto e ho risposto alle domande, e quelli mi hanno guardato come se non fossi lì e mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere». «Hanno detto quando?» «Un paio di giorni». Il barista gli posò di fronte una Diet Coke. Ely rimase in silenzio, lo sguardo posato sul bicchiere, ma il suo pensiero era chiaro come se l'avesse scritto in faccia. «Non voglio dover bere questa roba». Quando mi era offerto di dargli una mano, gli avevo posto un paio di condizioni. La prima era che si trovasse un lavoro, anche se a tempo determinato, in modo da tornare economicamente autonomo il prima possibile. L'altra era che rimanesse alla larga dall'alcol. Quando ci eravamo incontrati al caffè, non gliel'avevo sentito addosso, ma sapevo che nelle settimane precedenti si era attaccato alla bottiglia. Glielo leggevo nel volto arrossato, nella pelle invecchiata, logora, negli occhi leggermente annebbiati. Gli effetti dei superalcolici ancora evidenti, spalmati addosso come una seconda pelle. «E l'altra cosa?» domandò. «Quale altra cosa?» «Le gemelle». Spostai lo sguardo all'esterno, le luci del fiume e il nevischio che il vento spostava da una parte all'altra del parcheggio. Era dalle gemelle e dalla loro madre che tutto era iniziato. Quello era stato il catalizzatore del declino di Ely. Nel luglio del 2010 era entrato in un appartamento del sud di Londra e le aveva trovate morte. A varcare quella soglia era stato uno dei migliori ispettori della polizia metropolitana. Ora, 3 anni e mezzo dopo, quell'uomo era un senza tetto semi-alcolizzato, in lutto per un matrimonio fallito, una famiglia smembrata e una carriera distrutta. 6 giorni prima non mi aveva chiamato per sapere come stavo. Non mi aveva chiamato nemmeno perché era indebitato, disoccupato, senza un tetto e disperato. Mi aveva chiamato perché voleva lo aiutassi a trovare l'uomo che aveva massacrato quella famiglia, l'assassino senza nome che aveva dato inizio a tutto. Per lui ormai non esisteva nient'altro. Mentre riflettevo sulla caccia alla responsabile, mi tornò alla mente ciò che mi aveva detto ad Hammerschmidt. «Non sono riuscito a trovare l'assassino. Non sono riuscito a trovare nemmeno una traccia di quel bastardo, da nessuna parte. È stato quello a mandare in rovina la mia vita». Il tono della voce era malfermo, gli occhi pieni di lacrime. «Ora guardami, vivo in un rifugio per senza tetto. Sono patetico». «Raker, le gemelle?» Mi scossi, tornando al presente. Ely si era sporto in avanti sul tavolo, la Diet Coke spinta da parte, le dita intrecciate di fronte a sé. «Un aggancio alla Met mi sta per inviare una copia del fascicolo», risposi. «Dovrei averla per domani, ma prima devo concludere il mio caso». Mi guadagnavo da vivere trovando persone scomparse, e al momento stavo lavorando su una 16enne scappata da Greenwich. L'avevo già localizzata e riconsegnata ai genitori, ma c'erano ancora alcuni dettagli da sbrigare. Dovevo chiamare la polizia per confermare il ritrovamento e incontrarmi un'ultima volta con la famiglia per qualsiasi domanda. C'erano moduli da firmare e denaro da incassare. Sentivo con i perduti una connessione naturale, un legame emotivo che forse non sarei mai riuscito a esprimere a parole, che rendeva quella ragazzina importante per me tanto quanto Ely. Oltretutto la sua famiglia mi stava pagando. Per contrasto, tutto ciò che avevo fatto per lui e probabilmente tutto quello che avrei fatto in futuro non aveva e non avrebbe comportato alcun compenso economico. Spesso non venivo ripagato nemmeno con un favore o un ringraziamento. Avevo accettato da tempo la realtà. Ely per l'uomo che era, le forze che lo guidavano, perché avevo la sensazione che alcune di quelle forze spingessero avanti anche me. Eravamo legati l'uno all'altro. Una volta gli avevo salvato la vita e lui aveva salvato la mia. Ecco chi eravamo. «Quindi hai intenzione di startene seduto sul fascicolo fino a che non sei pronto?» domandò. «Come posso sedere su qualcosa che ancora non ho?» Uno scatto di irritazione. «Ely, quando ci siamo visti la settimana scorsa ti ho spiegato la situazione». Rimase in silenzio le dita che tamburellavano sul bicchiere. «Va bene», disse dopo un profondo respiro. «Perché non mi dai il fascicolo quando lo ricevi, così posso iniziare?» «Non credo sia una buona idea. Non mi serve la babysitter, Raker. Non ho mai detto il contrario. Nessuno conosce quel caso meglio di me. Questo lo so. Ero lì. Quello è il mio caso. Proprio per questo ti serve un altro punto di vista». Ely non replicò. Nel silenzio che seguì, ripresi a scorrere le stampe in cerca di un modo per spostare l'argomento sul lavoro, ma quando sollevai lo sguardo i suoi occhi non erano più puntati su di me, ma su un'auto che usciva dal parcheggio in retromarcia, oltre la vetrata. Parve improvvisamente distante, come se avesse dimenticato che mi trovavo lì. «Mi sono chinato tra i loro letti», disse a bassa voce, quasi rivolta a se stesso. «Al centro di quel fottuto appartamento, la madre morta nella stanza accanto, ogni atomo di innocenza strappato via da quei due corpicini. E ricordo che gli uomini della scientifica sono usciti un momento e io sono rimasto solo con le bambine. E io... Nemmeno quando lasciò la frase in sospeso riuscì...